Vogliamo Miren Lucchetti e Elisabetta Foscone alla conduzione, voi due dietro le quinte a dirigere il traffico.
Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Buongiorno signor Milano.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Perfetto, perfetto. Oggi da Salò conduce Leonardo Manera.
Salò tornerò l'anno prossimo a vivere. Tra poco tornerò a Salò, ma poi c'è Andrew Spannaus oggi che sta diventando sempre più un personaggio istituzionale. Lo si vede dal fatto che mette la camicia dentro i pantaloni,
addirittura.
È molto pettinato, quindi sta diventando proprio il giornalista di sistema, comincia a frequentare le televisioni e diventa totalmente omogeneo al sistema. Quindi.
Troppe televisioni, no, in realtà ho lanciato proprio ieri un sondaggio su Instagram, ma devo fare come fanno gli altri in televisione, cioè sempre cercare la polemica contro quella dell'altra parte,
bisogna sempre
l'attare dei tici, no, o devo cercare la mia un minuto e mezzo per spiegare un concetto,
no,
perché sai sono un intellettuale, quindi spiegare un concetto,
prima devi metterti davanti allo specchio e pensare sono in grado di spiegare un concetto
ma
e dopo
tutti
ripieghi.
Mi dicono no devi continuare a cercare di spiegare, non fare polemiche speech,
e dopo ripieghi sulla polemica
dopo
ognuno dovrebbe mettersi ogni giorno, io lo faccio davanti allo specchio per avere meno stima di se stesso.
Sì.
Lo dico perché ieri ho partecipato a questo evento dove mi hanno invitato sulla crescita personale. C'erano 1000 persone al Teatro Dal Verme, tutti ansiosi di migliorare se stessi, questo mi ha stupito moltissimo.
Non sono seguaci della filosofia Balotelli.
No, sono tutti desiderosi di migliorare, migliorarsi, avere una vita più ricca. Insomma, è stranissimo per me.
Benissimo, l'ambizione.
Signore e signori, c'è Pietro La Corte in regia e la nostra redazione da Miriam Blucchetti a Elisabetta Fusconi a Lorenzo Nespoli. E possiamo partire 800 24 00 24, vi facciamo subito capire come Andrew Spannaus interpreta il suo ruolo televisivo, questo per capire. Omnibus sulla 7 ed è stato punto sul vivo dall'intervento di una giornalista del Corriere della Sera.
Che il 54% degli americani ha una capacità di lettura di un bambino di 10 anni. Secondo me dati come questo mettono...
Cioè devi spiegare bene, cioè il 54%...
Il 54% degli americani, che non stiamo parlando di americani, io mi riferivo al professore perché lui diceva c'è un'America che è quella New York City, New England e poi California, che è certamente un'America super educata eccetera, però poi ci sono invece tantissime statistiche su quello che è una parte dell'America che ha votato Trump, una grande parte dell'America che ha votato Trump. I ragazzini di 16-17 anni, mentre in Italia, in quel momento lì, che ne so, leggi Dante, traduci dal latino, traduci dal greco.
Così un po' ottimista anche verso gli italiani.
Leggevano libri appunto che erano per bambini di 10 anni.
Se vuole presento un po' di sedicenni italiani di oggi. Però la risposta di Andrew, che non l'abbiamo, è stata, ridicela in onda dai. Cosa hai risposto?
Io ho detto che è vero che c'è una questione di istruzione negli Stati Uniti, assolutamente bisogna investire di più nell'istruzione, come lei ha giustamente detto. Però intanto comandiamo ancora noi, quindi qualcosa riusciamo a
il
fare.
Il colonialista, l'arroganza del cowboy.
E poi, ho detto
cowboy ignorante.
E in più impariamo benissimo le lingue, quindi.
Beh, sì, tu sei la dimostrazione. Tu sei la dimostrazione.
È la classica arroganza americana, che loro ci scherzano ormai, sì. Ma purtroppo hanno colonizzato tutto il mondo con il loro mercato, con il loro stile di vita imperialista, capitalistico.
Ma questa amarezza perché l'impero romano non c'è più, cioè questo ricordo del passato.
E poi
quando
tornano
voi
a casa nostra a venderci film e a guadagnare, tipo il gladiatore, su cose che sarebbero totalmente nostre.
Vabbè. Questo è un po' triste per voi, sì. In effetti dobbiamo fare noi i film sulle vostre cose storiche.
E dopo pensiamo che quello sia il regno della libertà. Io ricordo tutti di leggere il libro Seppellite il mio cuore a Wounded Knee, che è la storia, la saga degli indiani d'America sterminati da questi imperialisti.
Però Andrew non fa parte della quota ignoranti americani, fa parte della quota di quelli che, cosa ha detto, New York e California, i fighetti, insomma. La maggior parte leggono libri.
Ho lavorato con i muratori del West Virginia, insomma, sì. Io ho fatto parte di tutte le Americhe. Dai.
Certo, i sedicenni di oggi che studiano Dante e traducono dal greco, anche lì io ho avuto delle
qualcuno ci sarà.
Sì, cioè, l'1% forse.
Ma forse neanche.
Ma forse.
No, siamo 350 milioni, qualcuno ha scritto 250, 350.
Facciamo un sondaggio, però,
scusa, il concetto di comandiamo ancora noi, infatti molti si arrabbiano, è quello che ha detto Andrew, cioè quando io vado in TV di fronte a una frase del genere devo rispondere come ha fatto ieri in TV, però comandiamo ancora noi, cioè con la provocazione.
Di solito evito di fare queste cose, faccio la spiegazione dettagliata, il concetto.
No, Pietro la Corte dice, ma ha detto veramente così? Certo, gli ha risposto, sì, saremo ignoranti, però comandiamo ancora noi.
Per dire,
noi.
Cioè, qualcosa riusciamo ancora a fare, la flessibilità.
Tipo comandare.
L'iniziativa.
Pietro la Corte è stupito, ma ha risposto davvero così? Sì, non abbiamo l'audio, ma così ha risposto. Però comandiamo ancora noi.
Ormai ha preso strada.
Scusa, adesso, se io fossi in un talk show americano e mi dicono che gli italiani sono per la maggior parte mafiosi, arroganti, pizza, mandolino e sono una massa di ignoranti, forse direi
sì, ma
leggiamo Dante e dico what the fuck?
Sì, ma senza di noi voi non avreste niente.
Ma guarda che quella giornalista,
ma noi abbiamo la cultura.
No, quella giornalista che io apprezzo molto pur senza conoscerla ha detto un dato vero, nel senso che gli americani hanno una sorta di analfabetismo funzionale, no? Cioè che leggono ma non capiscono.
Una parte degli americani.
Sì, 54%?
Allora, hanno detto, comunque io ho aggiunto una cosa, un esempio. LeBron James, avete presente LeBron James? Qualche anno fa Laura Ingram, giornalista conservatrice in televisione, ha detto LeBron James non sa parlare, non usa la grammatica corretta.
Beh, molti cestisti sono
è uno stupido, un ignorante. Io ho detto,
i calciatori italiani.
Io ho detto, sulla grammatica, io sono per l'istruzione classica, ho studiato filosofia, ma... Che LeBron James sia stupido, insomma, un po' difficile. Uno che, a parte essere un atleta professionista, ci vuole testa, ma due, ha rivoluzionato tutto il mondo del basket con come si fanno i contratti, il potere dei giocatori.
Bisogna vedere se lo misuri sulla cultura di base.
Sì, ma è l'impostazione di fondo della persona. C'è una mia amica che è andata a vivere in Australia. Gli australiani sono molto simili agli americani, no? Come diciamo, come carattere di fondo,
come intelligenza,
impostazioni, come diciamo hardware. Ecco. Dice che gli australiani con lei cosa facevano? Bevevano e poi dicevano vuoi venire in spiaggia con me? Subito. Cioè quando erano pieni di birra subito le facevano la proposta diretta di andare in spiaggia.
Ma
voi
sai
americani
perché?
Siete un po' così.
No, perché agli squali non piace la birra. E quindi
come
se
si dice,
la pipì di birra nel mare,
spiaggia,
nell'oceano.
Vuoi venire in spiaggia?
You wanna come to the beach with me? You wanna go to the beach?
Però da ubriaco. Pieni di birra e dice voi americani siete
allora,
un po'
però
così.
Per condurre Leonardo devi imparare più i tempi radiofonici e del clock, perché visto
9:19.
Che oggi conduci e quindi
tu prima delle 9:20 non introduci mai il primo ospite.
Sono le 9:20, un uomo che invece di lingue, di cultura, quante ne conosce? Savick Schuster di lingue. Savick, buongiorno e ben ritrovato, quante lingue parli?
Buongiorno, allora a te, a Leonardo, a Andrew Io penso 7.
7, pensi? No, come pensi? Cioè non te, a 7, però non sei americano.
Si ricorda.
Non sei americano, questo non sei americano, è per questo che... 7, attenzione, aspetta, perché russo, ucraino, inglese, italiano, tedesco, secondo me tedesco.
Francese magari.
Francese.
Ma il francese sicuramente e un po' di spagnolo.
E un po' di spagnolo, ottimo. Sette. Il tedesco è giusto?
Sì, sì.
Anche il tedesco. Va bene, abbiamo chiamato Savick Schuster per capire allora, tra l'altro annuncio invece che alle 9.30 avremo il sindaco di Bologna, la disfida zecche rosse e camicie nere, insomma siamo a questo dibattito, però... Adesso vogliamo parlare di Ucraina, di guerra, perché abbiamo scoperto che Donald Trump ha chiamato Putin, poi con Zelensky ha avuto un altro colloquio e al suo fianco c'era Elon Musk, vorremmo capire anche a che titolo, ma questo magari Andrew ce lo dirà. Allora, la famosa pace che farò in 3 giorni, caro Savick Schuster, si profila possibile?
No, io credo sia una, una cosa elettorale più che reale. No, io credo di no. Io penso che sia Putin che abbia chiamato Trump per congratularlo. Era giovedì, Trump si trovava in Florida. Là adesso c'è veramente tanti problemi con i traduttori, perché Trump non ha ancora una squadra ufficiale di traduttori di Casa Bianca, quindi Washington
come si
Post
parla,
che ha
come
pubblicato...
Come si parlavano? Non ho capito.
No, con un traduttore di Trump, con la sua squadra personale.
Ah, ok.
Quindi io non so se rimangano poi i record di questo di questa conversazione. Sì, hanno parlato della guerra in Ucraina. Secondo le persone che hanno assistito a questa conversazione, come sostiene Washington Post, Trump ha detto a Putin di non intensificare la guerra, gli ha fatto ricordare che la quantità delle truppe americane in Europa è abbastanza significante, però non c'è un piano preciso. Non si capisce, veramente non si capiscono le intenzioni dell'amministrazione Trump. Poi noi non sappiamo nemmeno la sua squadra, non sappiamo il suo consigliere di sicurezza, sì. Non sappiamo chi sarà il capo del Dipartimento dello Stato. L'unica cosa che è trapelata nello stesso Washington Post è che veramente Trump è pronto a cercare di convincere l'Ucraina a cedere una parte del territorio.
Questo è il punto, perché scusami Savi, che io ho letto il Corriere della Sera anticipava quello che sarebbero le proposte di Trump, cioè 1, congelare la guerra e fin qui, 2, creare una fascia demilitarizzata di 1000 chilometri, 3, gli alleati promettono a Mosca che per i prossimi 20 anni l'Ucraina non entrerà nella NATO. E poi ho letto, le speranze di Zelensky invece sono garantire il ritorno di tutti i territori all'Ucraina, l'Ucraina ha diritto a controllare tutti i confini, la Russia restituisce tutto. Cioè, insomma, su queste basi siamo, come dire, alla guerra totale, ecco.
Sì, siamo molto lontani, le due parti sono molto molto lontane. Io penso che, sai, anche il popolo ucraino ha la sua parola da dire, perché se si cedono tutti i territori o anche una parte, e se si dà la promessa che per 20 anni l'Ucraina non ambirà la NATO, se si dice che ci sarà questo territorio neutro, grigio, chissà che succede lì, a questo punto la gente si chiederà: ma perché i nostri figli sono morti? No, per cosa? Si poteva fare questo anche nel 2022.
Questa è la domanda, in effetti.
Si poteva, infatti c'era un accordo.
Ma poi bisogna vedere anche qual è l'alternativa adesso, quale sarebbe l'alternativa se non si cercasse di andare verso una trattativa di questo tipo.
Ma Leonardo, vedi, c'è una situazione veramente complicata. Io penso che io lo ripeto già, l'ho ripetuto diverse volte da voi, che siccome la Costituzione russa, no, è stata cambiata proprio per incorporare quattro territori più Crimea, ossia Zaporozhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, più Crimea. Allora, a questo punto, anche se va bene, mettiamo per caso, cioè gli ucraini sono d'accordo con Crimea, va bene, Crimea va alla Russia, ok, Donbass va alla Russia, però Kherson e Zaporozhia no. Allora, a questo punto, anche se ci fosse questo tipo di compromesso, io dico ipotetico, no? Compromesso, la Russia deve ricambiare la Costituzione.
Sì. Allora, sentiamo, sentiamo Andrew, il punto di vista americano, cioè cosa ha in mente Trump? In America l'hanno capito, al di là delle anticipazioni sui giornali?
Beh, Trump, è chiaro che Trump vuole fare l'accordo, ma ricordiamo che Trump aveva cercato di fare l'accordo nel 2017-2018. Cioè, lui voleva fare l'accordo con Putin per riconoscere la Crimea e per il resto più o meno attuare gli accordi di Minsk, quindi autonomia per le zone dell'est. Sarebbe un accordo molto positivo oggi, però gli è stato, diciamo, stato detto che non si poteva cedere nulla a Putin allora. Oggi sicuramente andrà peggio, senso, andrà peggio se si fa un accordo, se si dice come Savic che non si tratta, ok, però non si, la questione non è di convinciamo gli ucraini a cedere il territorio, nel senso il territorio adesso è in mano agli altri, quindi la domanda è si va avanti o non si va avanti. Trump, secondo me, sarà più difficile di quello che vuole Trump.
Però
Trump
si gioca molto, perché avendo detto per mesi io in pochi giorni risolvo la guerra, le guerre per la verità.
Infatti deve stare, insomma, deve stare un po' più attento a non dare l'idea di cedere tanto. Poi Putin, insomma, Putin chiederà delle cose, ma devo dire in questa situazione avere un pezzo di territorio russo, Kursk, questo gioca assolutamente a favore dell'Ucraina per poter trattare. Perché è vero che stanno per controattaccare con i nordcoreani, però se si tratta, allora l'idea che l'Ucraina possa pretendere, no, qualche regione nell'est. Poi però io proporrei una soluzione, se non una questione della NATO, garanzie di sicurezza comunque da parte dell'Occidente. Cioè, questo secondo me è evidente, è chiaro. Se uno dice beh, congeliamo qui, è chiaro che i paesi occidentali dicono se ci fosse una nuova incursione russa, noi veniamo a difendervi. Uh-huh. E questo, anche senza essere formalmente della NATO, secondo me è un impegno evidente, come tutti sanno che
potrebbe, no? Esserci.
Che
però
potrebbe funzionare.
Se Trump proponesse condizioni di questo tipo e l'Ucraina non fosse d'accordo, allora la strada quale può essere? Cioè, l'Ucraina può andare avanti, diciamo, da sola in una guerra contro la Russia senza avere più il pieno supporto degli americani?
Tu, Savi, che dici?
No, non può, secondo me. Non può da tutti i punti di vista, perché ci sarà la paralisi del governo, ci sarà la paralisi dell'esercito, e quindi io credo che senza gli Stati Uniti anche l'Europa, va bene, l'Europa io credo adesso sta pensando in un modo abbastanza autonomo, ma io credo che l'America era proprio il motore principale in questa resistenza ucraina. Poi sì, è vero che Trump è stato il primo che ha dato all'Ucraina le armi mortali, ossia i Javelin,
letali,
no,
sì.
Però sì, letali. E però io credo che adesso non continuerà più l'aiuto nelle stesse dimensioni, perché lui anche durante la campagna elettorale ha detto diverse volte che il cittadino americano che paga le tasse non si può permettere dare tutti questi soldi all'Ucraina, ma senza America, ripeto, senza America sarà molto difficile, molto.
Vedremo intanto nei prossimi mesi, grazie Savik Schuster, vedremo cosa farà Trump, che ricordiamo non è in carica in questo momento. No,
però si muove subito.
Sì. La presenza della telefonata di Elon Musk, quella con
Zelensky invece? Qualcuno dice, ma cosa ci faceva Elon Musk? Però...
Beh, Musk, insomma, sappiamo, Starlink, anche se adesso ha, cioè, ha un contratto col Pentagono, quindi decide il Pentagono, non decide lui. Però Musk, insomma, si presenta come confidant, insomma, come uomo di fiducia di Trump. Secondo me durerà poco, litigheranno, perché due di questo tipo...
Anch'io me lo vedo. Tu saresti felice, Leonardo, di avere un uomo di fiducia come Elon Musk al tuo fianco, lo so, a trattare...
Ma nessuno vorrebbe starmi vicino.
No, vabbè, ma tu
nessuno.
Saresti
se anche
con...
io fossi il presidente degli Stati Uniti, nessuno verrebbe stare vicino a me.
Neanche Melania.
Io lo aspetto sempre a binario 8.
Sei andato a mettere dei fiori, un cuore sì. al binario 8 per Melania?
Ho messo anche il cuore, quelli palloncini.
Il palloncino a forma di cuore.
Col suo nome. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fa
dobbiamo andare
qui.
In pubblicità, sì. Tra poco avremo...
l'atteggiamento aggressivo, Lorenzo Nespoli.
Vedi.
Via.
Perché
via,
lui conosce i tempi, dai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Comunque sono felice dell'occupazione quasi militare dei canali televisivi da parte dei giornalisti di Radio 24. Bravi.
The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said,
look here, brother, who you jiving with that cosmic debris?
Now who you jiving with that cosmic debris?
Look here, brother, don't you waste your time on me.
Zecche rosse, comunisti delinquenti, criminali da centro sociale, non lo so, definiteli come volete voi, però quello che abbiamo visto ieri a Bologna e a Milano è qualcosa di indegno, di vergognoso, che non si deve più ripetere. La caccia al poliziotto dei delinquenti rossi a Bologna o la caccia all'ebreo dei delinquenti rossi a Milano sono scene vergognose. Per il 2024 chiudere i centri sociali occupati abusivamente dai comunisti che sono ritrovi di criminali.
Queste sono le frasi del ministro Matteo Salvini. Sabato a Bologna si sono fronteggiati di fatto i patrioti che sfilavano e i collettivi che sono scesi in piazza per contrastare questa manifestazione con scontri di piazza e avete sentito i termini zecche rosse e dall'altra parte anche camicie nere, parole del sindaco di Bologna che ringraziamo perché è qui con noi, Matteo Lepore. Buongiorno sindaco e grazie di aver accettato l'invito.
Buongiorno a voi.
Allora, lei conferma insomma quello che ha detto ieri, cioè ha parlato di camicie nere e ricordiamo.
Erano vestiti di nero, ve lo assicuro, avevano 300.
Sì,
erano
sappiamo
300.
Però cosa evoca insomma camicie nere, vuol dire i fascisti.
Avevano anche le loro croci celtiche, avevano le loro bandiere tricolori e marciavano col passo dell'oca in fila e quindi sì, immagini non belle nella nostra città, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, di fronte alla stazione 2 agosto, la stazione della bomba del 1980 messa da formazioni neofasciste, quindi un oltraggio alla città, ma anche un grande problema di ordine pubblico che è stato gestito come non doveva essere gestito, quindi io come sindaco ho il dovere su questo di dissentire.
Lei aveva chiesto più volte di non farli sfilare non farli sfilare a Bologna. È stato un errore secondo lei farli sfilare? O c'è il diritto per tutti di manifestare?
Sono due questioni che io ho posto. La prima, che sono formazioni di stampo neofascista e quindi la nostra Costituzione non prevede che ci siano queste formazioni. Dopodiché nessuno è ancora riuscito a chiuderle e quindi hanno diritto a manifestare perché nessuno ha il coraggio di chiuderle. Detto questo, nel Comitato per l'Ordine Pubblico del nostro comune, insieme alla Prefettura e alla Questura, si era deciso di farli sfilare non in centro storico, ma di fare la classica Piazza della Pace che è vicino allo stadio, per chi non conosce Bologna, fuori dal centro storico, una manifestazione stabile, ferma, non farle sfilare in mezzo a migliaia di cittadini, di turisti, con tutti gli altri cortei, ovviamente di persone antifasciste che, come sempre, se sapeva, sarebbero arrivate. Quindi c'è anche proprio, c'è stato un tema di gestione dell'ordine pubblico.
Questo tema camicie nere, zecche rosse, non è un linguaggio, capisco, no? Si alzano anche i toni politici, però è un linguaggio un po' di 30-40 anni fa,
ma anche di più forse.
Che però torna.
Ma guardi, io non ho usato il termine camicie nere per offendere nessuno, invece mi pare che Salvini, che è entrato dentro questa questione senza centrare nulla, abbia identificato tutta una serie di manifestanti per dire quello che pensa. Io sono poco interessato, devo dire, a questa polemica. A me interessa dire quello che ho detto prima, cioè queste persone sono venute in camicia nera vestite da fascisti, e quindi io non è che sono venute e hanno fatto apologia di fascismo esplicitamente, quindi io ho preso atto di quello che hanno fatto loro. E credo che venire in una città come la nostra a fare questo sia sbagliato, ma sia ancora più sbagliato non considerare gli effetti che può avere. Quindi andava gestita in modo diverso. Ci sono stati passanti che sono stati travolti, manifestanti che non sono stati messi in sicurezza, le stesse forze dell'ordine, che io ringrazio per il loro lavoro, sono state messe in difficoltà perché hanno dovuto gestire 4 cortei contemporaneamente con tutti gli scontri che ci sono stati. Quindi gestire l'ordine pubblico significa anche cercare di ridurre al minimo i rischi per le persone e per il personale di polizia.
Hanno un messaggio, cioè, per curiosità intellettuale io chiedo, ma questi perché qualcuno li appoggia, perché ci sono? Semplicemente dicono vogliamo fascismo? No, hanno un messaggio che cercano di utilizzare per attirare le persone, cioè pensiamo a Alternative for Deutschland, si dice sono destra neonazisti, però hanno un messaggio che funziona alle elezioni. E questi qua?
A Bologna funzionano poco, glielo posso assicurare. Di certo questa manifestazione ha dei tempi sospetti, perché arriva una settimana dalle elezioni dell'Emilia Romagna, nei giorni in cui tutti gli esponenti dei principali partiti della destra vengono in città a fare grandi appuntamenti, comizi, e alla fine saranno comizi nei quali parleranno degli scontri e non invece di quello che interessa ai nostri cittadini. Cioè, ad esempio, noi abbiamo appena avuto un'alluvione importante in tutta l'area metropolitana. Se ci sono gli aiuti, le risorse per mettere a posto ciò che l'alluvione ha distrutto, lo stato di emergenza che il governo ha dichiarato.
Ma loro cosa dicono? Nel senso, loro sfilavano a favore di che cosa?
Ma loro sono contro gli immigrati, sono venuti contro gli immigrati, contro una città che è una città progressista, e contro anche la gestione della sicurezza della città, che però vorrei dire è in mano al Ministero degli Interni, perché la sicurezza del nostro paese non è gestita dai sindaci.
Sì, a proposito di questo, sindaco, mi perdoni, tornando un passo indietro, perché lei ha detto che prefetto e questore erano contrarie, ma è arrivata, parole sue, una chiamata da Roma ed è cambiato tutto. Questa chiamata a cosa si riferisce?
Beh, io mi riferisco al fatto che è stato fatto un incontro nei giorni precedenti, ufficiale, con tanto di verbale, dove tutti i presenti nel Comitato per l'Ordine Pubblico che si svolge in prefettura hanno deciso di proporre ai manifestanti di spostare la manifestazione da quella piazza 20 sì. settembre, che è in pieno centro storico, e tutti d'accordo. Nei giorni successivi invece questa cosa non è avvenuta, quindi è evidente che è evidente che qualcosa sarà successo per cui questo ordine della prefettura non sia stato eseguito. Per cui io mi chiedo come mai, perché la città è stata messa a rischio, quindi qualcuno deve spiegare. Io ovviamente non sono dentro gli apparati del Ministero degli Interni, quindi non so questa decisione chi l'abbia cambiata, e chiedo come mai sia stata cambiata.
Sì. Senta, a Bologna questa contrapposizione fascisti comunisti, che a me e credo anche alle giovani generazioni interessi veramente poco, invece dentro la città è vissuta ancora in modo potente?
Beh, deve considerare che a Bologna ci sono quasi 70.000 studenti universitari, una grande università pubblica, è una città dove comunque la maggior parte della popolazione ha sempre votato in una certa direzione, dove c'è una forte cultura della solidarietà, per cui non c'è una contrapposizione quotidiana fascisti comunisti, però tra chi dice dagli all'immigrato e chi pensa che invece occorre avere una società più solidale e inclusiva, c'è ancora una forte contrapposizione.
Sì, però qui mi sembra che ci si rifaccia ancora, certo, ma queste sono, diciamo, scelte politiche più legate
moderne
all'attualità, diciamo. Invece questa contrapposizione, camicie nere, zecche comuniste, anche come modo di porsi, mi sembra una cosa veramente come se fossimo ancora nel dopoguerra. Cioè, io credo che mio figlio, per esempio, ha 15 anni, credo che questa cosa la viva veramente come una logica del passato, ma passato remoto. Ma invece in Italia credo che non si riesca a superare, ed è un problema per l'Italia questo.
Probabilmente in alcune situazioni non si riesce a superare perché non si è fatto chiarezza su quella che è la storia del nostro paese. Vede, io ogni anno come sindaco faccio un intervento in piazza Medaglia d'Oro, che è la piazza di fronte alla stazione 2 agosto. Ho 44 anni e nel 1980, cioè 44 anni fa, c'è stata la bomba alla stazione con 85 morti. La verità è arrivata l'anno scorso con una sentenza sui mandanti. Quella sentenza sui mandanti è una sentenza di 1700 pagine che probabilmente nei libri di scuola non c'è, e racconta cosa è successo in Italia, cioè che tutte le sigle del terrorismo stragista di destra erano presenti in quella stazione, misero una bomba, e che apparati dello Stato insieme alla massoneria e anche alcuni partiti di destra, allora era l'MSI quello presente in Parlamento, organizzarono e finanziarono quella strage. Ecco, questa è una cosa che ai bolognesi fa ancora molto male, perché abbiamo tanti parenti, tante vittime, e questa cosa, se permette, è un diritto che credo che alla città vada lasciato, quello di portare la memoria e anche le proprie sofferenze. Vedere 300 camicie nere, ribadisco, perché erano vestiti in camicia nera, urlare al duce di fronte a questo sacrario, per noi è una cosa irrispettosa.
L'ultima domanda, sindaco, oggi arriva la premier Giorgia Meloni a Bologna, lei la incontrerà?
Non sono stato invitato a nessun incontro. Io ho chiesto 2 settimane fa al presidente Meloni di collaborare per gestire l'alluvione che c'è stata a Bologna e in Emilia Romagna, ci siamo scambiati alcuni messaggi, è stato proclamato uno stato d'emergenza con le prime risorse, ma quando i ministri vengono a Bologna, è stato anche per Salvini 2 giorni fa, non mi incontrano, quindi c'è una distanza istituzionale che io spero si possa ricucire, perché è un po' l'andazzo, lo chiamo così, è questo, e quindi non va bene, perché si è tutti parte della stessa Repubblica Italiana.
No, perché immaginavo che ci fosse quasi un protocollo ufficiale, cioè arriva il primo ministro in una città.
Una volta c'era, diciamo che nella politica di oggi, ahimè,
non c'è. Grazie al sindaco
indietro, insomma,
grazie al sindaco di Bologna Matteo Lepore, grazie per essere stato con noi, Partito
grazie
Democratico. Ci sono ovviamente tantissime persone che dicono ma sempre questa cosa del contraddittorio, è successo a Bologna, sì, è quello che è successo, si sente il sindaco di Bologna, insomma. Poi non è che Matteo Salvini non abbia i microfoni anche qui a Radio 24, e spesso ospite Simone Spezia dirà la sua.
E poi dispiace, ma perché sentiamo spesso magari il sindaco di Bologna, comunque, ma è quello di Casalecchio di Reno. Tu sai dov'è Casalecchio di Reno?
Sì. No, ma non lo so che è di destra.
Perché
non
è di
lo
destra
so.
Lui?
Ma
siamo
il sindaco di Casalecchio di Reno.
Diciamo
in redazione se si può chiamare il sindaco.
Cosa è successo a Casalecchio?
A Zola Predosa anche.
Ah, ieri mi hanno chiesto questa cosa. Perché ce l'hai con i cittadini di Soiano?
Io?
Sì.
Ma no, Soiano è lì appena sopra il lago di Garda, non ce l'ho
io. Infatti, ieri ho incontrato a Chiari una signora che mi ha detto salutami tanto Leonardo Manera, io sono di Soiano, e ho visto che nel momento in cui l'ha detto si è notato già del campanilismo o del disprezzo da parte tua nei confronti dei cittadini di Soiano.
Ma certo, perché un conto sono le città che sono proprio in riva al lago, come Salò.
E Soiano?
Soiano è un po' sopra, è una roba.
E quindi vi controlla, vi domina. È un po' americana la città.
I buzzurri della collina.
Vorrei che non posso, è un'altra cosa. Salò, Desenzano, sono proprio sul lago, Gardone. Soiano è un po' sopra.
E quindi?
E non è la stessa cosa. Una cittadina minore, diciamo.
Eccolo,
io sono stato a Soiano. I miei genitori hanno fatto una vacanza per una settimana.
Castello di Soiano.
Un castelletto, neanche un castello. Un castellotto.
Non è il lago. Non puoi fare il bagno a Soiano. Devi prendere la macchina, il motorino, andare al Lido di Lonato, per esempio.
Vabbè, il traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Parente di quel patatone di Alan Friedman, parlano uguali.
Ma cosa c'entra?
Cosa? Non solo parlano uguali, ma anche stanno progressivamente cominciando ad avere lo stesso carattere. No,
lui balla meglio.
Un po' indisponente anche.
Lui balla meglio. Sì.
Ma scusa, ma poi se come parliamo uguali? Lui parla così e parla così. Io no.
Anche tu parli, non te ne rendi conto?
Sì, sì, un pochino l'accento americano.
Però ha cominciato ad avere lo stesso carattere aggressivo entrambi. Anche tu ti stai modificando.
Vedi, due volte, la seconda non ve la racconto, la seconda istanza del mio scatto in televisione, ma due volte adesso subito sono come tutti gli altri.
Ti stai televisizzando.
Basta.
Il racconto migliore sui giornali oggi, ragazzi, lo fa Salvatore Settis. Sentivo che anche Paolo Mieli ne parlava in rassegna stampa. Racconta il Roma-Genova, Frecciargento, il giorno dello sciopero. Beh, ragazzi, questo è straordinario.
Ma io ho aspettato più di due ore alla stazione.
No, ma qui c'è di meglio. Allora, Salvatore Settis racconta, era un passeggero in questo caso, no? Si scapicolla con mezzi di fortuna, taxi, non ci sono, riesce ad arrivare alle 16 per il Frecciargento Roma-Genova delle 16:20. Quindi ce la fa. Arriva in stazione e dice, oh, ce l'ho fatta, ho 20 minuti, mi rilasso. Guardano i tabelloni, tutti i passeggeri, e il treno non c'è. Dice, ma come non c'è? 16:20, siamo 20 minuti prima, non c'è, lo chiedono informazioni ai controllori, la risposta è questa. Il treno è partito 50 minuti prima. È l'unico modo per evitare un ritardo. Ma come prima? Ma come prima? È partito in anticipo.
Beh, giusto.
Un Frecciargento l'SMS, no?
Se ne va. No, non sono stati avvisati.
Ci già qui, cosa facciamo? Partiamo prima o aspettiamo l'orario? Dai, partiamo prima che almeno ci sono i rimborsi.
Il personale di Trenitalia dice: per essere puntuali non c'era altra soluzione.
Ma io condivido.
Che quindi è arrivato 50 minuti in ritardo.
È innovativo come tecnica, esatto. Molto innovativa.
Un sì, tempo perché... i treni partiti e arrivavano in orario, ma guarda te come sono bravi, adesso li fanno partire prima.
A me piace la soluzione, perché spesso però bisognerebbe eliminare la prenotazione sul biglietto, nel senso che c'è un treno, si prende e si va. No.
Se arrivi alla stazione, se
sì,
va.
Vedi quello che c'è, parti.
Più martedì è stato un disastro.
Come si faceva una volta?
Due ore e mezza per il treno.
Comunque, il professor Salvatore Settis dice: i viaggiatori non sono stati avvertiti. Il convoglio è sparito dal tabellone, però gli hanno detto: potete prendere ovviamente il Frecciarossa dopo, il Frecciargento.
Ma infatti,
non è
così
garantito,
bisogna fare.
Non è garantito.
Si prende il primo
posto.
Treno come i viaggi di una volta, ci si ammassava tutti con le valigie in corridoio, si socializzava.
Ma tu sei un passatista. Domani, sai chi ti porto qui in radio? Laura Emae Messina è venuta dal Giappone, ti spiega come funzionano i treni in Giappone, altro che ammassati uno sopra l'altro.
Ma sai che ho nostalgia un po' di quando prendevo il treno per Pavia, andavo a studiare ed era così, si saliva sul primo treno che c'era, tutti ammassati in corridoio, si socializzava.
Comunque è meravigliosa questa storia, è partito prima, cos'hai da lamentarti? È partito perfino 50 minuti prima.
Infatti io quando sono per esempio sul Frecciarossa per andare a Roma mi dà fastidio che si fermi magari 10 minuti, un quarto d'ora alla stazione di Bologna.
E perché?
E perché dico perché siamo qui, andiamo.
Non hai avuto il coraggio di dirlo al sindaco che ce l'hai con Bologna.
Ho detto, poi dico, quelli che arrivano dopo prenderanno il treno successivo, ma è inutile fermarsi lì a lungo in una stazione.
Vabbè. Allora, giusto. Caro Andrew, dici in questo minuto e dieci o un detto o un qualcosa del podcast Dez America o quello che succede in America, scegli tu. Cosa sta succedendo in America in questo momento?
Io dico solo una cosa, abbiamo scritto un po' su X anche... il voto finale, il voto finale adesso è sceso a 2 punti di vantaggio di Trump, alla fine sarà 1.5, si sta ancora contando i voti. Ancora, California manca ancora 23% del voto.
Però
milioni
contano,
di
abbiamo detto, i delegati.
Trump vince.
Come Trump è finita i delegati?
Uno, vabbè. Delegati 312, no, Trump vince tutti gli swing states, però vince Wisconsin di meno di 1 punto, Michigan di 1.3. Secondo me ha perso per Gaza in questi stati qua, cioè Harris ha perso per Gaza. Alla fine Trump ha una
perché,
vittoria.
Perché il Michigan è uno stato di tanti arabi, sì, di origine.
Harris ha perso di 78.000 voti, cioè ci sono centinaia di migliaia di arabi americani lì. La lezione, perché tutti dicevano testa a testa, in realtà quando andiamo alla a vedere fine... i voti finale testa a testa c'è stato, poi Trump ha avuto lo spostamento verso di lui. E ultima cosa, ad oggi Donald Trump, il vero dato di questa elezione non è che milioni e milioni di persone sono andate verso Donald Trump, e non voglio sminuire, vi ripeto, ha vinto nettamente. Donald Trump oggi ha praticamente gli stessi voti di 4 anni fa.
Quindi sono mancati i voti.
Ha 400.000 voti in più. Molti. Invece a Harris mancano 8 milioni di voti.
Che tu cerchi di giustificare di voti. Gli errori.
No, per dire, cosa è successo?
Marchiani che avete fatto.
Gli errori sono evidenti.
Dobbiamo chiudere.
Sto scrivendo, parlando e basta, chiudiamo.
Chiudiamo.
1, nessuno, 100 Milan.
Ed ora è il momento dei Mattia Bazar, qui a Radio 24, Music 24.
Sono stata in Cina e i treni delle metropolitane a me, cioè, erano talmente puntuali che non mi sono sembrati normali. Ho detto, ma questi vengono veramente da un altro mondo? Ah, è possibile.
Si chiama partenza intelligente, come quando la gente va in ferie, parto prima perché se no trovo colonna, e invece così ha fatto una partenza intelligente. Alle ferrovie dello Stato sappiamo che sono intelligenti.
Il treno, giusto. Avete sentito tra l'altro il giornale radio, il Dipartimento di Stato americano sta lavorando per rimuovere l'arrogante Zelensky, così affermano i servizi intelligence russi. Ma cosa c'entra? Presidente Draghi, ma perché? Leonardo Manera, che è ammaliato dalla riproposizione in TV della partita tra Medvedev e Fritz, l'americano Fritz che
ma
ha battuto.
Ma perché è bello vedere degli sportivi un po' diversi dalla media di tutti quei.
Riferisci a Medvedev?
Sì,
che cosa
io
sta facendo?
Ha rotto, l'avete visto, 2 racchette mentre giocava, poi ha impugnato la racchetta dalla parte opposta prima di ricevere un servizio.
Cioè rispondeva col manico.
Sì.
Ovviamente. Come
io amo questi sportivi, Balotelli che si gode un po' la vita, Medvedev che se la prende e reagisce in modo indispettito.
Non sopporti la, come dire,
il conformismo,
il precisettismo.
Sì, E nonostante tutto consiglio comunque a Sinner di ritirarsi adesso, che nel momento suo più di splendore.
Magari finisce sto torneo.
Finisce alla fine dell'ATP, sì, poi basta. Perché tutti quelli che giocano a tennis hanno avuto la tentazione o hanno fatto come Medvedev nei momenti in cui non riescono a rispondere all'avversario.
Solo che se ti spacchi una racchetta ogni volta, se sei un professionista...
Però guarda che in quel momento non ci pensi, sì, anche se sei un dilettante della peggior specie come me. Però nel momento in cui... Perché ti fa arrabbiare il tennis con te stesso, quello è un
perché
grande
dici,
problema.
Questo colpo lo so fare, sì, non è possibile.
È l'unico sport dove insulti così tanto te stesso il tennis. Ti dai del coglione. E non te la prendi tanto con l'avversario, ma con te stesso. È quella sì, la caratteristica sì, principale.
Sì, è vero, è vero. Ricordiamo sempre la frase di André Agassi, altro grande tennista americano, che è lo sport più vicino al pugilato che esista. Semplicemente c'è una rete che divide due contendenti.
Sì,
che
ma,
altrimenti...
ma anch'io ho pensato a questo paragone subito sì, prima. Però, si parlava sì, del fatto
secondo
proprio
me,
individuale.
Non te la prendi, almeno non te la prendi appunto con l'avversario, ma hai una rabbia verso di te quando non riesci a fare dei colpi che tu.
Attenzione, beh. Però, attenzione! C'è un flashone! Questo interessa anche
breaking
soprattutto
news.
Breaking news, soprattutto interessa Andrew Spanaus. No, è una notizia importantissima. Il Cremlino smentisce la telefonata tra Putin e Trump. È uscita adesso così, flash.
Non è successo.
Il Cremlino smentisce.
Chi aveva diffuso questa notizia?
Beh,
il Cremlino
tutti
o
i giornali, tutti i giornali?
Sì, ma chi l'ha data?
No, che quale? La
notizia,
smentita?
No, l'incontro della
Washington
telefonata.
Post, mi suggerisce, Washington Post, ma è ripreso da tutti i giornali mondiali. Flash, no, ma è inutile che guarda, adesso usciranno le cose. Flash, guarda, te lo faccio vedere. Agenzia, flash, adesso Lanza, flash.
Però
l'Ucraina, riguarda l'Ucraina, il Cremlino smentisce la telefonata.
Però qui facciamo lezioni di giornalismo.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
Lezione di giornalismo. Cosa dice Washington Post? Il presidente eletto Donald Trump ha parlato con Vladimir Putin. Questo ieri, scrivono. Secondo alcune persone che conoscono la situazione.
Infatti,
secondo quindi, alcune persone che conoscono la situazione. Quindi non c'è
Cremlino,
nulla di ufficiale.
Il Cremlino dice... Perché è mezz'ora che stiamo
Pagliacci.
Parlando. È mezz'ora che stiamo parlando di questo, però. La TASS dice, la TASS, l'agenzia di stampa russa, dice il portavoce del Cremlino smentisce le notizie di stampa sulla telefonata tra il presidente russo Putin e Donald Trump.
Quindi evidentemente si erano messi d'accordo a non dire nulla, qualcuno l'ha fatto trapelare e i russi dicono
quindi
no.
Quindi tu stai dicendo che la telefonata c'è stata?
Ah, secondo me
ma
sì.
Secondo te è autorevole il Washington Post come giornale oppure un
beh,
po'
quello di
Washington
Bezos
Post quando, è... quando scrivono secondo alcune persone significa che qualcuno della
qualcuno
CIA, del Dipartimento di Stato, qualcuno dentro il governo di solito, cioè sono tantissimi funzionari che fanno trapelare le notizie a Washington Post o New York
bisogna
Times
vedere se hanno fatto trapelare
in modo illegale, completamente illegale di solito, però fa niente perché si fa per conto dello Stato. In questo caso invece non era del
però,
ufficialmente
scusa, non si potrebbero
governo.
Anche far trapelare cose non vere?
Certo.
Beh, certo.
Quindi hanno fatto trapelare che Saddam Hussein avesse le armi di distruzione
appunto,
di massa.
Quindi può anche essere vera la smentita, no?
Certo, può essere vera la smentita. Do un'ulteriore interpretazione. Non è che in questo momento, non essendo ancora in carica Trump, forse far vedere Trump. Che chiama... Putin da capo di Stato in pectore, ma non ancora...
Sì, tecnicamente non dovrebbe fare questa cosa qua, però Trump non penso che si preoccupi troppo di questa regola.
Questo è ovvio, insomma, anche perché potrebbe chiamarla dicendo mio amico, ci siamo sentiti.
Vogliamo parlare. In realtà Michael Flynn l'hanno praticamente messo in galera perché lui durante l'interregno tra le elezioni di Trump e l'insediamento del 2016... se fosse messo a fare politica estera.
Io invece ho sentito interviste a cittadini sloveni molto felici che Melania torni a essere la first lady.
Stavo dicendo, cosa c'entra la Slovenia in questo
sloveno,
momento.
Sì, e si auguravano che lei torni, come ha fatto nel precedente mandato, a essere una first lady assolutamente all'altezza.
Si parla già del fatto che mentre Trump starà a Washington, lei starà a New York,
sì, ma
alla Trump Tower.
Sì, ma lei avrà comunque...
letti separati,
ma lei avrà comunque
separati.
Degli impegni istituzionali.
Sì,
no, come first lady.
Ma io lo dico
sì,
per
anche
te,
se non ne faceva meno quando era first lady, faceva meno, però adesso sembra un po' più decisa a contare, ecco.
Ma io lo dico
fatta
per te,
vedere.
Leonardo, mica per
ognuno deve avere un sogno nel cuore da coltivare.
Appunto, io voglio alimentare il tuo sogno, chi se ne frega di quello che fa Melania Trump, se sta.
Io coltivo il mio sogno di vederla arrivare al binario 8 di Lamorato.
Ma perché lui non può, non lo fanno mica entrare nella Casa Bianca, se sta a New York magari potrebbe provarci.
Ora coltiviamo.
Guarda che io sono entrato dal Papa, quindi potrei entrare anche alla Casa Bianca.
Coltiviamo quest'altro sogno. Dopo il traffico avremo con noi lo zoologo che ha curato per primo tra il 97 e il 2004 il cosiddetto progetto Life Ursus, cioè il progetto che ha portato gli orsi nei boschi, soprattutto del Trentino Alto Adige, poi si sono spostati.
Guarda che io ho stretto la mano a Jerry Calà.
Molto bene, quindi parleremo
di
mancanza di rispetto verso Jerry Calà.
Cos'è quando guarda che è uno dei più grandi personaggi?
Assolutamente.
Io adesso vado a prenotare al Teatro Cimboldi per vedere il musical Sapore di Sale.
Sì, ma noi eravamo già arrivati
Jerry
all'orso.
Calà, il protagonista.
La canzone conosco.
E a Life Ursus, eravamo andati un pochino avanti. Poi ci racconti di Jerry Calà, magari alle 10:30 dopo la borsa, Leonardo. Vai.
Nessuno. 100 Milan.
Hey, hey, I got a little trick to get to each shade.
Fatemi aggiungere riguardo al Cremlino che ha smentito la telefonata Trump, Putin ha aggiunto anche il Cremlino, l'operazione militare andrà avanti fino al raggiungimento degli obiettivi. Queste sono le premesse.
Beh, trattare anche loro, non è che dicono ok, è finito tutto.
Allora, abbiamo la fortuna e l'occasione, e lo ringraziamo molto, di parlare con uno zoologo, si chiama Andrea Mustoni, è colui che tra il 97 e il 2004 ha coordinato il progetto Life Ursus, quello che ha riportato l'orso nei boschi italiani. Professor Mustoni, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, professore, ci sente?
Benissimo, sì.
Grazie, lei oggi tra l'altro è referente dell'unità di ricerca scientifica del Parco Naturale Adamello Brenta, quindi lei è colui che più di tutti ha visto da vicino nascere questo progetto. Ci può spiegare intanto quando è nato, chi ha voluto questo progetto Life Ursus?
Ma il progetto Life Ursus è iniziato in realtà, almeno nella mia mente, nel 1988 con l'istituzione del Parco Naturale Adamello Brenta da parte della Provincia Autonoma di Trento, un parco che è nato nei presupposti per la tutela dell'orso. Poi formalmente, considerando che Life è uno strumento finanziario dell'Unione Europea, il progetto è iniziato nel 1996 ed è terminato nel 2004, proponendosi la reintroduzione di alcuni orsi provenienti dalla Slovenia per ridare vitalità alla presenza faunistica che aveva caratterizzato il Trentino occidentale fino a pochi anni prima.
È interessante dire nella mia mente, quindi lei insomma aveva questo, lei insieme ad altre persone, poi chi l'ha portato, cioè qual è stato il suo ruolo attivo insieme ai colleghi in questo progetto?
Ma io ai tempi ero libero professionista ed ero stato contattato dal Parco Naturale del Mello Brenta per coordinare il progetto di reintroduzione, che si proponeva come uno dei progetti faunistici più ambiziosi mai realizzati in Europa. E quindi il parco, intestatario dei fondi LIFE dell'Unione Europea, creando una vasta base sinergica con altre strutture, con la provincia, con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che oggi è ISPRA, con le province limitrofe, aveva approntato il progetto, creando anche un team di zoologi interni al parco, che io ho avuto l'onore e anche il peso sotto certi punti di vista di coordinare fino alla fine naturale del progetto.
Le ha viste adesso ovviamente le polemiche ogni volta che c'è un'aggressione eccetera, ma è vero, io ho letto in una sua intervista che lei dice: ma noi avevamo anche previsto, con i numeri degli orsi che poi si sono, come dire, diffusi, anche la possibilità di incroci e aggressioni con gli esseri umani, cioè era già ipotizzabile tutto questo?
Sì, sì, era ipotizzato nello studio di fattibilità, che è un documento tecnico importante realizzato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e posto alla base del progetto stesso. È un testo molto interessante perché in buona sostanza è andato a prevedere nel 1997, quindi prima ancora del primo rilascio degli orsi sloveni in Italia, che è del maggio del 99, tutta una serie di situazioni che si sono poi realizzate sul territorio, sia il numero degli orsi previsto, sia anche la possibilità che ci fossero delle aggressioni nei confronti dell'uomo, andando anche ad ipotizzare quali potessero essere le contromisure legate al tentativo di diminuire la possibilità che eventi negativi nei confronti dell'uomo si verificassero, con particolare riferimento alle attività di comunicazione.
Quindi era tutto previsto, cioè sulla carta il numero degli orsi, le possibili aggressioni e quindi i contatti con gli umani.
Ma la comunicazione, non è stata sufficiente allora, secondo lei? Bisognava fare qualcosa di più, perché...
Ma a partire dal 2005, quindi dopo la fine del progetto Life Ursus, forse dovevamo fare come Trentino, come parco, come comunità di più per comunicare la presenza dell'orso e per cercare di creare una cultura dell'orso che in questo momento è carente nel nostro territorio. Stiamo lavorando ancora, ci stiamo provando, bisogna continuare ad insistere, però per certo lo sviluppo della popolazione di orsi in termini numerici non è stato accompagnato
da una comunicazione, sì.
Da una anche la comunicazione adeguata verso gli orsi, però anche loro devono ascoltare.
Senza ombra di dubbio, è vero, perché la filosofia del progetto è che devono essere gli orsi ad adeguarsi ad una situazione che gioco forza è fortemente antropizzata come quella del racolpino, quindi è chiaro che è quasi un gioco di parole, ma anche gli orsi devono imparare, o soprattutto gli orsi devono imparare a vivere qui.
Senta, ma secondo lei, col numero di orsi che c'è oggi in Trentino, sono inevitabili è inevitabile che capitano alcune aggressioni nei confronti degli uomini?
Ma l'orso in tutto il suo areale a livello mondiale aggredisce l'uomo. È chiaro che sono dei fatti del tutto occasionali, ma molto importanti e rilevanti, che non dobbiamo sottovalutare mai in nessun momento. Quindi era nelle aspettative del progetto ed è anche nelle aspettative del futuro che possono accadere ancora situazioni di questo tipo. Noi dobbiamo fare di tutto per far sì che siano limitate in termini numerici e che siano di tutto occasionali, poco gravi. Questo dobbiamo fare nel rispetto delle persone che sono prioritarie.
Limitati numericamente vuol dire che, secondo lei, nel progetto almeno è ipotizzabile anche l'abbattimento del numero di orsi se diventano in eccesso in base a delle statistiche che avevate previsto?
Ma prima di tutto, prima di pensare a un eccesso numerico degli orsi, penserei all'abbattimento o alla rimozione dal territorio degli orsi problematici, ovvero degli orsi che mostrano atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'uomo.
Ecco, ma rimuoverli come? Cioè, no, per capire, cioè abbatterli o spostarli o rinchiuderli?
Ma da zoologo, cioè da persona che si è sempre occupata della, diciamo, della salute delle popolazioni animali, non vedo una differenza di sostanza tra catturarli vivi e rinchiuderli in un recinto piuttosto che abbatterli direttamente con un colpo di fucile. Da uomo, da persona che ama gli animali e che agli animali ha dedicato una vita, vi confesso che preferisco che l'orso venga ucciso e non messo in cattività in un recinto dove poi può soffrire per molti anni.
È molto interessante questo dire, cioè da uno che ama gli animali piuttosto che in un recinto è meglio togliere.
Per individuare gli orsi problematici bisogna aspettare che compiano qualche aggressione o c'è modo già prima di capire quali sono quelli che appunto possono aggredire l'uomo?
La problematicità degli orsi, che è una cosa conclamata e conosciuta ovunque ci siano orsi al mondo, è come una sorta di fedina penale di un singolo individuo che si macchia di tutta una serie di situazioni negative per l'uomo, che non necessariamente devono essere aggressioni, possono essere anche dei danni alle strutture antropiche piuttosto che un eccesso di confidenza. E in questo ci viene in aiuto sempre di più la genetica, analisi genetiche sempre più veloci e accurate che riescono a costruire la storia di un orso ancor prima magari che abbia mostrato elementi di pericolosità diretta nei confronti dell'uomo, e quindi dobbiamo cercare di prevenire queste situazioni anche per evitare che magari le madri orse insegnino ai figli una storia di problematicità che hanno avuto e quindi una prossimità con l'uomo che deve essere considerata negativa. L'orso è un animale meraviglioso ma deve stare lontano dall'uomo nelle foreste.
Senta, c'è stato un referendum, noi ne abbiamo parlato in Val di Sole, un referendum consultivo, non è che in base a quel referendum ha vinto il 98% delle persone che sono andate a votare dicendo non vogliamo più la presenza, cioè è incompatibile la presenza dell'orso con la presenza umana. Insomma, da quando è iniziato il progetto a oggi è un po' cambiata forse la filosofia, il rapporto tra uomo e orsi.
Sì, sicuramente è cambiata molto, non stiamo vivendo un periodo positivo. In Val di Sole è stata effettuata una sorta di sondaggio demoscopico, è stata proposta una domanda aperta, non si tratta di un vero e proprio referendum così come lo conosciamo a livello nazionale, quindi abrogativo. È stato chiesto a tutti i residenti della Val di Sole un'opinione in merito alla presenza dell'orso ed è un'opinione evidentemente contraria, negativa, un'opinione preoccupata della quale si deve tenere in considerazione anche per il proseguo della presenza della specie sul territorio.
Ma la presenza dell'orso, nel senso, serve, se l'uomo non lo vuole, sarebbe meglio comunque averlo, se ha un suo ruolo in un ecosistema che è comunque importante?
Ma il ruolo dell'orso è sicuramente molto importante da un punto di vista ecosistemico, ma mi permetto di sottolineare ancora di più l'importanza di tipo culturale della presenza dell'orso. È vero che è una presenza molto dibattuta, che molte persone ne hanno paura, che molte persone non lo vogliono, ma è altrettanto vero che nel dibattito che si è andato a instaurare molte persone comunque lo vogliono ancora, non necessariamente magari in sede locale, perché vivere con l'orso davanti alla porta, nel vero senso della parola, non è semplice. Sì, sì. Ma a livello più esteso e nazionale ci sono molte persone che l'orso lo vogliono.
Insomma, la domanda delle domande, professor Mustoni, è finale, non è pentito lei, altri tecnici, cioè lo rifarebbe questo progetto l'Aifursus, lo porta con orgoglio nel suo curriculum, ecco.
No, lo porto nel mio curriculum senza orgoglio e con tanti ricordi. Certo che riavvolgendo il nastro alla fine degli anni 90, quando sono stato coinvolto in questo progetto, rifarei tutto quello che ho fatto fino alla fine del progetto nel 2004, quando poi è finito in realtà il mio sforzo maggiore.
Poi dopo non spettava lei comunicare, non spettava... Chiaro.
Aspettava anche al parco nel quale lavoro, in cui io in questo momento, che si sta spendendo molto presso le comunità locali nel tentativo di creare questa cultura dell'orso di cui ho già parlato in precedenza.
La ringraziamo, professor Andrea Mustoni, perché ripeto è l'uomo che tra il 97 e il 2004 ha coordinato questo progetto Life Ursus, che alcune delle conseguenze insomma le vediamo quotidianamente con le polemiche, ma ce l'ha spiegato molto molto bene come nasce, perché nasce, come è stato portato avanti. Grazie davvero. Vedo una Deborah Rosciani pronta.
Com'è oggi Deborah? È di un umore
socievole? Si sente molto ricca, si sente
com'è?
Molto ricca per causa Trump.
Sono molto ricca
Deborah. ancora, come stai
oggi? Ho comprato
oggi
una montagna di bitcoin, come è noto, ecco, come è noto nell'ambiente finanziario.
Deborah, parliamo
del tuo... Li ho comprati tutti io, sì.
Parliamo del tuo aspetto umano, come stai oggi?
Ma pensavo perché? Di quello perché? Fisico
ma
che stamattina è veramente
corridoi
orribile.
Come sta oggi? Ma
no, no, infatti l'hai visto anche tu che la mattina passate senza neanche a malapena dire ciao. E poi vuole sapere tutto in diretta.
Ciao, è un po' scarseggia in questo vedo studio, in questi uffici.
Vedo tu sei china sul fatturato quando io passo, quindi non ti voglio disturbare. Però siccome con te si parla sempre di soldi,
certo,
volevo sapere invece dal punto di vista umano...
Abbastanza bene, come diciamo stai? Che ho avuto questa influenza che faccio fatica a debellare.
Ma non devi rispondergli, Deborah.
Ma
non
io sono educata, contrariamente a quello che è il percepito mondiale.
Ma ti fai ingannare così, ci caschi subito.
Ma la colpa è tua che te continui a portartelo in studio,
borsa,
non è mica
con
mia.
La borsa, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Una trasmissione radiofonica condotta e organizzata in maniera faziosissima, senza alcun contraddittorio.
Sì.
Parlo di Alessandro Milan. Questo gran furbo.
Sì.
Un programma misteriosamente in onda da anni sulle frequenze di Radio 24.
Milano, ma volevo chiedere, ho ascoltato il podcast Death America, ma per caso c'è un libro di Spannaus?
Non si fanno pubblicità in radio. Forse rivincita.
Ma scusa, questa è una domanda che è lui che ha detto di telefonare a un amico, sì, per chiedere del libro per fargli la pubblicità.
Ma no, perché nell'ultimo
Leonardo
podcast
non sente il podcast.
Lui in maniera impunita continuava a parlare del suo libro Rivincita e io gli ho detto guarda che non si può fare pubblicità in radio dei libri.
No, io non ho detto
come
il titolo,
se Leonardo
ho detto
nel libro. Serate.
A proposito, sono giovedì al Caffè Teatro di Verghera di San Marate e sabato a Pedaso. Sai dove è Pedaso?
Sì, ma non si dovrebbe
nelle
dire.
Marche.
Ma vendi anche il libro Rivincita al banchetto?
Mandiamo un libraio perché sui Pelle Rossa, gli indiani d'America, sì, c'è una bella parte del mio libro che ne parla.
Ragazzi, da noi in Romagna c'è il detto che il giorno di San Martino corrono tutti cornuti.
Che
allora
oggi?
Stasera andremo tutti fuori, ci troviamo tutti là.
Ma oggi è San Martino?
Ma sai che in tante città questi giorni c'è la fiera proprio di San Martino, la festa di San Martino.
Quindi oggi è San Martino e corrono tutti, corrono? Perché corrono i cornuti? Alla fiera? Cioè corrono oppure fanno jogging?
Pensa che io ho fatto due spettacoli per San Martino. Ho fatto vicino a Bergamo e poi l'altra sera a Campo d'Arsego che si festeggiava San Martino.
Sì.
Chissà perché mi hanno chiamato così tanto? Perché? Non date queste interpretazioni.
No, 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 sei tu che stai dando.
Tendenziose.
Però la signora ha detto che ci troveremo tutti a correre. Effettivamente, chi non è cornuto nella vita? Vabbè. Molto bene, siamo arrivati un po' lunghi con la borsa e tutto, e quindi praticamente dovremmo andare al traffico.
Non ci sono ascoltatori.
Con i Queen.
Dall'altra parte stanno cantando.
Vabbè. Come Freddie Mercury, peraltro, cioè al stesso livello di Freddie Mercury. Sai che Lorenzo Nespoli dovremmo farlo cantare una volta in onda, praticamente è detto il Freddie Mercury del Vaticano,
sì.
Cioè il cardinale.
Come si veste, in effetti.
Ha una voce pazzesca, un giorno magari ci omaggerà. Ecco. Che l'11 novembre, ci informa Miriam Lucchetti, chissà se riesca a ripeterla, si concludevano i contratti agricoli e si esponevano gli animali con le corna, i buoi con le corna, quindi San Martino, la festa dei cornuti. Ma poi viene qua a fare il detto americano, dai, dici un detto adesso sulle patatine fritte, sul ketchup, sugli hamburger, dai facci un detto profondo della cultura popolare americana, che ne so, su una Colt caduta nel 1842 a uno sceriffo del West, su.
Showdown at high noon. High noon, sai cosa vuol dire high noon?
High noon, alta.
Mezzogiorno di fuoco, da quell'idea lì. High noon, cioè che a mezzogiorno, punto più alto della giornata, sì. Quando più alto il sole, quello è il momento in cui ci, sì, si sfida.
Ma soprattutto, high, come noon. Si dice cornuto in americano?
Non si dice, non si dice, sì, non nascondiamo, si dice? Tutto.
Trader, traditi, cornuti, come si dice cornuti? Cioè, sì. C'è un termine un po'.
Un termine uguale.
Cioè, avere le corna anche in America.
Capito, ma perché insisti,
no,
su questa cosa?
No, ma dico,
questo...
anche in America avere le corna significa essere stati traditi, o se io ti dico hai le corna?
No, no.
No,
no, è una roba vostra.
È una roba nostra.
Sì. Noi, no, non abbiamo proprio esattamente per cornuto, boh. Adesso verifico.
Vabbè,
verifico.
Però, sì. Il tradito, cioè c'è nel senso, no, viene
cheated on, si dice cheated on, you are cheated,
sei stato
per tradire,
tradito,
cheated on.
Ah.
Però facciamo una cosa,
però niente corna.
Composta.
Loro le corna le mettono solo il 6 gennaio per assaltare Capitol Hill. Vabbè, andiamo al traffico.
Oh! Questo pavone ci accompagna e... Allora sentiamo se il pavone dice qualcosa.
L'ardosa!
Uno, nessuno, 100 Milan. 100 Milan.
Determinazione, unità e umiltà.
E umiltà.
Oh!
Cerca di andartene.
Sometimes I feel I've got to away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night.
Bologna si dice, a San Martino ogni becco che è cornuto fa un saltino.
Ma pensa te, Va bene, va bene, è il momento.
Qualcuno chiede se sì. la parola cuckold va bene. Sì, nel senso, però è molto più British. Sì, molto più British. Lo uso Cruciani ogni tanto.
Sì, sì,
però è più British negli Stati Uniti, non è di grande uso comune, insomma.
Quindi... però che ci hanno dalla redazione spiegato perché, da cosa deriva questo fatto del cornuto.
Dillo, spiegano.
La mitologia racconta che il Minotauro, concepito dal tradimento di Pasife, regina di Creta, con il toro di Creta, era dotato di corna, il Minotauro che era frutto appunto di questo tradimento. E il popolo ricordava al suo re Minosse il tradimento, mostrandogli il tipico gesto con la mano. Il povero Minosse. Pensa a questo re appena arrivava...
C'è come un bullo di pepe. Ma sei un re Minos.
Erano veramente rispettosi i sudditi di Minos.
Uno pensa che le antiche civiltà avessero tutto un comportamento con le corna, sei cornuto.
Mino
Minotauro, cioè Mino Tauro.
Povero Minos.
Va bene, è il momento delle fake news, il momento preferito da Leonardo Manera, gran propalatore di fake news.
Vediamo, ve ne dico due o tre perché non c'è molto tempo. Un detenuto del penitenziario di San Pedro a La Paz in Bolivia.
E tu, Andrew?
Bolivia. Sono tutto della Bolivia, certo.
È stato scoperto mentre organizzava un tour guidato a pagamento all'interno della prigione. Questo detenuto, con precedenti per omicidio e traffico di droga, aveva creato un vero e proprio business offrendo visite guidate ai turisti, principalmente stranieri, in cerca di un'esperienza insolita. Durante una perquisizione nella sua cella, le autorità hanno trovato volantini pubblicitari in inglese con un QR code e un numero di cellulare per permettere agli interessati di prenotare e pagare per il tour. Le guardie complici sono state arrestate, però, dopo aver fatto terminare ai turisti il tour.
Direi che è falsa questa notizia.
No, guarda, è tutta vera.
Sembrava troppo verosimile.
Ma si sa, gli americani non sanno leggere,
quindi...
non sanno leggere. Non...
Ho detto, vabbè.
Cominciamo male. Il gestore di un canile, in un luogo vicino a Berlino, ha deciso di attirare l'attenzione sulle adozioni di cani pettinandosi appunto ogni settimana come un cane diverso. L'idea... ha rapidamente conquistato i social media scatenando una vera e propria ondata di adozioni appunto di cani. Tuttavia non tutti hanno apprezzato la trovata. La moglie di questo signore ha deciso di lasciarlo dopo averlo visto pettinato da barboncino.
Il finale, secondo... classica notizia a metà.
Metà, sì. Metà
vera e metà falsa.
Sì.
Tutta falsa, niente, oggi non ne imbroccate una.
Vabbè, vabbè, ma si sa che Spannaus non legge niente.
Scusa, questo il boliviano qua.
A Osaka, in Giappone, si è tenuta...
domani.
No. Una pizzeria di Stoughton, in Wisconsin. Questo è tuo.
Come hai detto?
Stoughton.
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 Prima devi dire giusto la città.
Wisconsin.
Vabbè.
È finita al centro di un'inchiesta dopo che alcuni clienti si erano sentiti male per aver ingerito olio al THC, il principio attivo della cannabis, presente nell'impasto delle pizze per errore. La pizzeria ha pubblicato delle scuse ufficiali sui social media, spiegando che l'olio contaminato proveniva da una zona di stoccaggio e che tutti i prodotti interessati erano stati distrutti. Quindi le autorità sanitarie hanno obbligato il locale a chiudere per un mese, ma si sono subito scatenate le proteste di molte persone che chiedevano ai gestori di mettere la ricetta incriminata nel menu.
Allora, la prima parte è vera, è verissima la notizia, l'ultimo pezzo forse no.
Bravo, stavolta indovinato.
Oh, beh, americano, sa tutto, si informa, comanda.
Vuoi venire a fregare col Wisconsin, caro.
Mi sa che c'è stato dalla regia un tentativo di corruzione planetaria.
Vergogna.
No.
Ma io questo sapevo, la notizia.
Sapevi. Va bene, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Andrew Spanhaus, ci ritroveremo lunedì. Grazie a Leonardo Manera, saluto a tutti gli amici di Soiano.
Oh, ricordiamo i hamburgers tra due giorni.
Ah, sì, sì.
That's
il podcast.
America.
Un podcast, una puntata, se riusciti a fare una puntata anche su richiesta sempre di Lorenzo Nespoli sugli...
hamburgers!
Gli hamburger, insomma.
Domani sera.
Molto bene. Salutaci Soiano. mi raccomando, con grande affetto, grande amore.
Vado a Pedaso, sabato e giovedì sono qui a Caffè Teatro.
Va bene.
Verghiera di Samarate.
Ci troviamo domani.